11 e 26 minuti primi, di nuovo in diretta, di nuovo dalla nostra città, e torniamo ancora ai temi della nostra rassegna stampa mattutina. Intanto una buona giornata a chi sta dall'altra parte del telefono, che oggi è chiamato a raccontarci e a spiegarci un po' che cosa sono questi fantomatici moduli abitativi, almeno così ne abbiamo letto la denominazione, che si trovano per ora collocati nei pressi dell'ospedale San Camillo, abbiamo avuto modo di leggere, che dovrebbero essere una soluzione per quanto riguarda le persone senza fissa dimora nella nostra città. Allora, buongiorno Cristiano, di che si tratta? Questa è l'estrema sintesi di quanto abbiamo letto, ma immaginiamo ci sia anche qualcos'altro oltre, no?
Sì, buongiorno, si tratta in realtà dell'esito di una determina, di un problema amministrativo che affronta diciamo la questione dell'emergenza abitativa, o meglio affronta la questione degli sgomberi declinandola alla luce del decreto Minniti. Che cosa è successo in realtà? Dopo gli sgomberi molto violenti di via Quintavalle e di Piazza Indipendenza, le immagini che hanno fatto il giro del mondo dei bambini travolti dagli idranti, le manganellate, la caccia all'uomo, i rastrellamenti nel quartiere, evidentemente si sono aperte delle contraddizioni. A fronte di una giunta che nel momento in cui avveniva questo scempio risultava assente, disinteressata, c'è stato poi un provvedimento di Minniti che in qualche modo avrebbe detto, basta sgomberi senza soluzioni. Ora, su questa parola soluzioni è chiaro che si apre un mondo. Io cito una storia vera che viene da un tentativo di sgombero di qualche anno fa a Casal Boccone. L'occupazione di Casal Boccone venne a un certo punto attaccata in un orario strano, perché era primo pomeriggio, dai blindati. Ci fu l'irruzione da parte degli uomini della Celere e ci fu anche un bambino che, andando incontro a uno di questi personaggi, disse: perché ci state sgombrando? E il poliziotto rispose: per portarvi in un posto migliore. Il bambino ci pensò pochi secondi e immediatamente rispose: ma se ci dovete portare in un posto migliore, perché venite con i caschi e con i manganelli? Ecco, questa storia per dire che parlare di sgomberi e di soluzioni evidentemente è un ossimoro, perché se ci fossero soluzioni è ovvio che non servirebbero neanche gli sgomberi. Il punto infatti è squisitamente politico. Le mobilitazioni del Movimento per il Diritto all'Abitare, è stato ripetuto fino alla noia, ma forse ancora non è conosciuto da tutti, hanno ottenuto molti anni fa ormai purtroppo questa delibera regionale sull'emergenza abitativa, che in sostanza fotografava quella che era la situazione a Roma, censiva questi famosi 100 stabili occupati e in qualche modo tratteggiava un percorso che, attraverso strumenti come per esempio il recupero degli immobili occupati, l'autorecupero anche l'acquisizione di nuove case popolari, ecco, avrebbe dovuto in qualche modo consentire l'assegnazione della casa popolare a chi vive in emergenza abitativa. La grande pressione del Movimento per il Diritto all'Abitare in qualche modo ha lavorato in senso globale. Infatti si parla di tre grandi categorie, molte volte anche sovrapposte, che soffrono l'emergenza abitativa: gli occupanti di casa, chi è nella graduatoria delle case popolari, chi vive nei residence. Dico che molte volte sono sovrapposte perché chi anche vive in una casa occupata è in genere anche iscritto a queste graduatorie, solo che è iscritto dal 2000, è iscritto da decenni e non ha mai, come si dice a Roma, visto la luce. Ecco, è stato calcolato questo: se a Roma assegnano circa 200 case popolari all'anno, per smaltire la graduatoria servirebbero 40 anni, se non fosse che mentre assegnano 200 case poi sfrattano anche 5.000 famiglie ogni anno, e quindi come dire, è una presa in giro da questo punto di vista. Faccio questa precisazione perché già a partire dal commissario Tronca, nel momento in cui si è occupato di Roma, questa delibera sull'emergenza abitativa diventò un problema. Semplicemente si rifiutava una simile possibilità, e Tronca in qualche modo cominciò a fare in modo che questa delibera fosse letta non tanto come una delibera per l'emergenza abitativa, quanto come una delibera sugli sgomberi. E da lì compilò una famosa lista che conteneva 16 palazzi che andavano sgombrati immediatamente. Con l'avvento della giunta Raggi sono stati fatti dei passi indietro ulteriori, perché si rigetta perfino la delibera Tronca, rispetto alla quale, insomma, si ricorderanno le tante mobilitazioni, non è che parlavamo di un provvedimento positivo, anzi il contrario. Ma la Raggi dice una cosa ancora più netta: la Raggi dice non assegneremo mai una casa popolare a un occupante di casa, e da lì anche il tentativo di innescare una dialettica per cui chi occupa casa sarebbe il solito furbo, il prepotente, il criminale che vorrebbe ottenere qualcosa sulle spalle di chi sta in graduatoria, dimenticando per l'appunto, uno, che chi occupa casa è anche in graduatoria, e due, che gli unici che si sono interessati di far andare avanti veramente le graduatorie sono stati proprio gli occupanti, che nel momento in cui esercitano una forte spinta popolare per il diritto alla casa, ragionano in una maniera globale. L'emergenza abitativa ha tante facce e bisogna affrontarle tutte quante, quindi per l'appunto non hanno mai separato chi vive in uno stabile occupato da chi vive anche in una situazione, per esempio, di sovraffollamento a casa di qualche nonna o chi addirittura sta in mezzo alla strada. Insomma, l'interesse è che la casa sia effettivamente per tutti. La Raggi, sorda a questo tipo di impostazione, ma evidentemente anche come dire, sollecitata da i suoi spin doctor che nel momento in cui decidevano di prendere i voti a destra, è andata avanti in una maniera veramente atroce. Così è stata prodotta Cinecittà, è stata prodotta Piazza Indipendenza, è stata prodotta la vergogna che conosciamo bene. In maniera particolare la storia di Cinecittà diventa assolutamente emblematica, perché lì che cosa è successo? Che i nuclei familiari che vivono in questo palazzo abbandonato a via Quintavalle non sono stati dispersi con la violenza. Ricordiamo che ci sono stati 13 arresti durante lo sgombero, per non parlare delle decine di feriti e chiaramente della pioggia di denunce varie. E quelle stesse famiglie, 66 nuclei familiari, sono rimaste unite e hanno dato vita a questa resistenza estrema a Piazza Santi Apostoli. Si sono accampate a due passi dalla prefettura, sotto i portici della chiesa dei 12 apostoli, e sono lì dal 10 agosto, quando è stato fatto lo sgombero, e quindi da oltre tre mesi, e, anzi oltre quattro mesi. E la Baldassarre, c'è una triade, no, che in questo momento si sta occupando, diciamo, della questione casa: la Raggi, la Baldassarre, la Micheli. La Baldassarre è andata di persona almeno tre volte lei sotto i portici di quella chiesa, perché voleva costringere le famiglie ad accettare la soluzione proposta dalla sala operativa sociale del comune. Di che cosa si trattava? Si trattava di ricoverare le persone ritenute fragili in queste case famiglia. Chi erano, secondo la Baldassarre, le persone fragili? Erano per esempio le donne in avanzato stato di gravidanza, e a proposito qualche giorno fa una compagna del movimento di lotta per la casa, sgombrata a via Quinta Valle, ha dato alla luce al Policlinico Casilino una coppia di gemelli. Ecco, anche questa compagna ha rifiutato la soluzione della Raggi, dicendo una cosa molto semplice e molto bella, dicendo intanto che si parte e si torna insieme, e quindi la storia di dignità di via Quinta Valle non può essere liquidata distribuendo qualche posto letto in qualche struttura sparsa per la capitale a qualche persona, ma poi dicendo soprattutto un'altra cosa. Quella compagna ha detto: io non sono fragile perché sono incinta, io sono fragile perché con la crisi ho perso il lavoro e ho perso la casa, e soprattutto sono fragile perché sono stata sgombrata. Quindi, cara Baldassarre, sei tu che produci fragilità, e care Baldassarre, Micheli e Raggi, siete voi le principali artefici della violenza sulle donne. Cioè, il Brizzi di turno è un dilettante rispetto a voi tre, rispetto alla violenza che state esercitando. Quindi questo concetto di fragilità è stato rispedito al mittente e ha aperto anche una grande contraddizione. La prima è che effettivamente la Baldassarre si è ritrovata col cerino in mano di essere quella che dice: io separo le famiglie, prendo la madre, i bambini fino ai 12 anni le metto da qualche parte, il padre con gli altri figli può rimanere in mezzo alla strada. Ecco, questo ha generato una sorta di indignazione generale, e la Baldassarre si è bruciata con quel cerino. L'altra contraddizione è il concetto stesso di fragilità in rapporto a quello che è il diritto all'abitare, cioè il diritto alla casa popolare. Il diritto alla casa popolare non parla di fragilità, parla di delle caratteristiche che hanno a che fare solo e unicamente con il reddito, e soprattutto questo concetto di fragilità è un concetto che il comune utilizza in maniera assolutamente soggettiva, cioè non c'è effettivamente un corrispettivo, un atto di legge, un documento scritto che dice è fragile chi due punti e in maniera indiscutibile fissi questi parametri. Soprattutto questo concetto di fragilità realizza un autentico stupro del diritto nel momento in cui subordina a altre considerazioni quello che già è un diritto acquisito. Cioè, se ragionassimo come la Raggi, la Baldassarre e la Micheli, noi domani potremmo cominciare a dire che a votare ci possono andare soltanto quelli con i capelli marroni. Potremmo cominciare a dire che la scuola è soltanto per i bambini alti più di 1,30 m. Potremmo dire peggio.
Sì, potremmo, certo.
Potremmo dire che la scuola è solo per gli ariani. Potremmo dire che è solo per gli ariani ricchi, perché per esempio questo hanno fatto la Baldassarre, la Raggi e la Micheli. Questa è l'altra contraddizione, l'altro cerino che le ha scottate. Cioè, una come la Baldassarre, che comunque ha fatto la sua carriera anche all'interno dell'UNICEF, peraltro il 20 novembre è la giornata dell'infanzia, no? E voglio proprio vedere una simile personaggia che magari andrà in giro a baciare qualche bambino, non so dove, ma insomma. Io fossi in lei non uscirei troppo perché chiaramente l'immagine dei bambini che lei ha buttato in mezzo alla strada è troppo forte per poter ulteriormente fare scempio e propaganda, perché cioè noi siamo pieni di pezzi di carta che non contano niente, usiamo la parola diritto, sappiamo benissimo come questa roba non esista a patto che non siamo noi a riconquistare conquistarla. Ciononostante, si dà il caso che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Infanzia ci sia perfino il diritto alla continuità didattica. Ora tu prendi i bambini che stavano a Cinecittà da 5 anni, non è che stavano lì da 5 giorni, 5 anni, e chiaramente oltretutto stavano in una zona, come dire, desolata, che ha smesso di essere desolata nel momento in cui ci sono andate a vivere quelle famiglie, ha ripreso una parvenza di quartiere, ha ridato una linfa anche alle scuole della zona. E ora di tutta quell'esperienza durata 5 anni ci stanno le macerie, ci stanno i banchi vuoti con gli amichetti di questi bambini che chiedono: dov'è il mio amichetto, dov'è la mia amichetta? E questi bambini e queste bambine che stanno dispersi, questo alla faccia del diritto allo studio, grazie alla Baldassarri, alla Micheli e alla Raggi. Ora, scottate da tutti questi cerini, evidentemente queste personaggi sono anche andate nel panico, però non hanno fatto un passo indietro, nel senso di dire: esiste l'emergenza abitativa, esistono per esempio le famose, la Raggi parla di 230.000 appartamenti vuoti a Roma, a noi risultano che sono 300.000, ma diciamo accettiamo anche i 230.000. Non è che ha fatto un qualunque provvedimento, anche nei paesi borghesi, nelle economie liberali, in Olanda esiste l'obbligo di affittare le case a canoni concordati quando rimangono vuote. Chiaramente la parola requisizione, anche in rapporto a quelli che potrebbero essere gli stabili comunali che restano abbandonati, questo la Raggi non l'ha mai fatto, né gli passa per l'anticamera né il cervello. E attenzione, perché anche la legalità tanto famosa non è un discorso peregrino rispetto anche al diritto all'abitare, perché in ogni caso si dimentica ormai nell'incultura generale che è stata instillata ad arte, che non è che si possono costruire palazzi e lasciarli vuoti, cioè questo già non è permesso teoricamente, nessuno si è mai incaricato di far rispettare una simile cosa. Arriviamo addirittura allo scempio di grandi palazzinari che hanno, intanto loro hanno ottenuto una legge che addirittura loro sui palazzi vuoti non pagano l'ICI, non pagano tasse. Quelli che dovrebbero pagare delle tasse, vedi l'Armellini che nello stabile che ha in via del Caravaggio è stato occupato, ma lei è una che deve al comune, sta su tutti i giornali, Lady No Tax è stata ribattezzata decine di milioni di euro, non se l'è mai sognato la Raggi di dire mezza parola rispetto a personaggi di tale fatta, un Caltagirone che con sulla Cristoforo Colombo fa scempio da anni con palazzi vuoti, costruendo in deroga e senza mai rispettare le stesse concessioni al ribasso che ha ottenuto, mai è stato minimamente messo in discussione i danni che sta facendo a questa città. Sono loro che chiaramente producono l'emergenza abitativa, e la Raggi che fa? Li asseconda. Addirittura prima fa un bando dove propone di affittare 800 appartamenti al prezzo di 1.200 euro al mese. Cioè, lo stesso movimento per il diritto all'abitare in piazza grida: non si può pagare 1.000 euro al mese, non è che dice non si può pagare 1.200, ma lei è disposta a dare 1.200 euro per ogni appartamento, ne vuole affittare 800, sempre con formule comunque temporanee e dando soldi ai privati. Questa è l'ossessione che c'ha la Raggi, effettivamente, di dare soldi ai privati. Non contenta, essendo che il discorso di separare le famiglie, come per esempio hanno fatto a Piazza Indipendenza, hanno fatto una cosa che dire vergognosa è fargli un complimento, sono arrivati a promettere un pulmino, ma perché addirittura inseguiti dalla stessa organizzazione dei rifugiati delle Nazioni Unite, sono arrivati a promettere un pulmino ai bambini deportati sulla Cassia affinché potessero, la famosa continuità didattica, andare a scuola lì dove frequentavano, questo pulmino non è mai arrivato, hanno lasciato, non esiste, esistono queste mamme, alcune che non parlano neanche l'italiano, che sono rimaste sole in un posto che non conoscono, assolutamente isolate e in balia solo di quella solidarietà che chiaramente, no, sono sempre i proletari che ci devono mettere del loro, anche per andare sulla cassa, anche per cercare in qualche modo di dare quel minimo di sollievo. Cioè chi non ha nulla naturalmente è chiamato sempre a dare tutto affinché in qualche modo almeno sul lato umano certi scempi possano essere per quello che è possibile temperati, ecco, col calore umano, perché non è che si riesce a fare molto di più. Allora, visto che questi scandali veramente hanno fatto indignare anche, come dire, i più arcigni fautori dell'ordine liberale, allora adesso, ecco, dal cappello hanno tirato fuori questa idea geniale, una determina che praticamente mette sul piatto 1 milione di euro, IVA compresa, reperire un qualche terreno in giro per Roma su cui installare dei moduli abitativi, container, baracche, tende, dove dovrebbero trovare alloggio 100 persone, sempre o famiglie o singoli, in stato di conclamata fragilità. Per esempio sotto i portici di Piazza Santi Apostoli c'è una signora di 92 anni, neanche lei ha nessuna intenzione di... ha cacciato lei la Baldassarre 3 volte, naturalmente la Baldassarre sostiene che tutte queste persone vengono tenute, come dire, sotto lo scacco di non so quale racket, perché d'altronde a queste persone l'idea di dignità, di auto-organizzazione, di una soggettività che si scopre nella lotta, questo gli è chiaramente del tutto sconosciuto. La signora di 92 anni ha detto: io ho diritto alla casa popolare, voglio quella insieme a tutti i miei compagni e compagne. Invece salta fuori appunto questa storia delle baracche, che a dirla così ancora, come dire, non si apprezza la perversione, perché ora salta fuori che questo campo di concentramento per poveri vero e proprio è stato attrezzato, sta in via Ramazzini, sotto l'occhio arcigno della Croce Rossa Italiana, che è un'istituzione ben conosciuta per gli affari che sa fare sulla precarietà, l'esclusione sociale, la reclusione dei migranti con i CIE e quant'altro. Ebbene, si tratta magari di baracche, ma di moduli prefabbricati di plastica fatti da Ikea che hanno un prezzo di 1000 euro a baracca. Ogni baracca sono 6 persone, 100 diviso 6 è circa 15, quindi praticamente 15.000 euro di baracche, e il restante 900 e rotti 1.000 euro invece a ingrassare ancora i papponi che di volta in volta si mettono il cappello da assistenti sociali, da psichiatri, da consulenti del lavoro, da chi più ne ha più ne metta, perché la qualità di questo progetto è di ordine superiore, sta in un concetto secondo il quale il povero non è più solo criminale, è un malato, quindi deve essere curato, ha bisogno di specialisti che se ne prendano cura. Secondo la Micheli, che firma questa determina, le famiglie, le persone che verranno deportate lì saranno soggette a 1 anno di trattamento intensivo e dopodiché verranno restituite al ciclo produttivo con la massima capacità di produrre profitto, di reinserirsi completamente nella società. Alla resa dei fatti, è 1 milione di euro buttato, poteva servire per qualunque cosa, sarebbe stato meglio che non per quello che serve, perché è buttato, non resta nulla, è una soluzione provvisoria per 100 persone che dovrebbero essere scremate, non si sa bene ancora appunto con quali criteri, ma comunque fragili. Crea un nuovo ghetto, un ghetto che se fino ad oggi ci eravamo voltati dall'altra parte, perché nei campi di concentramento ci finiva il migrante, erano pesantemente contrassegnati dalla linea del colore, ecco, ebbene, chi diceva che quella dei migranti deportati nei campi di concentramento era una cosa che riguardava tutti perché anticipava il futuro di molti, ebbene quel futuro è arrivato. Oggi chi perde il lavoro, perde la casa, viene sfrattato, verrà arrestato, dalla Micheli, dalla Raggi, dalla Baldassarre, deportato in una di queste situazioni e trattato secondo un protocollo che ancora non ci è dato di conoscere nei dettagli. Nella realtà io immagino che non sarà nulla, perché questi soldi verranno rubati. Anche la forma scelta per installare queste baracche è una di queste licitazioni private che si risolve dentro un cassetto, esattamente il metodo usato da Mafia Capitale, certo, con la scusa dell'urgenza, dell'emergenza. Ecco, questo è quello che i 5 Stelle hanno effettivamente architettato qua a Roma. Ora sta veramente sotto gli occhi di tutti e abbiamo più che altro la speranza che effettivamente sia una nuova cosa che potrà ritorcersi contro questa amministrazione, e al di là di questa amministrazione effettivamente contro comunque una tendenza che è già molto avanzata in alcuni paesi anche del nord Europa, soprattutto in Inghilterra, e è una tendenza che è gravissima, pericolosissima, ma all'interno della quale veramente siamo immersi fino al collo. Quindi ora, come dire, o cominciamo a scavare per andare ancora più in fondo, oppure deve succedere qualcosa, perché uno scempio del genere davvero è troppo, è oltre ogni umana e sopportabile immaginazione.
Beh, Cristiano, che dire, cioè, non c'è davvero nulla da aggiungere alla tua lunga e assolutamente precisa resocontazione dei fatti e anche di quello che c'è dietro, perché il povero come malato da risanare, insomma, ce ne sarebbe da parlare. Fra l'altro c'è stata l'anticipazione del mental coaching per i Rom, ti ricorderai sicuramente, insomma, certo, sì. I Rom che non sono da rieducare, quindi una volta che sono rieducati va tutto meglio. Se mi permetti, prima di lasciarci, vorrei spezzare una lancia in favore della IKEA Foundation, che è quella che ha costruito praticamente queste baracche. Queste baracche erano state concepite per uno scenario di guerra, e tant'è che furono utilizzate all'inizio, mi pare, proprio in Iraq. Fa molto spavento e impressione che un tipo di installazione fatta per una zona dove ci sono state delle conseguenze pesanti a causa di uno scontro bellico venga riportata pari paro in una zona come la nostra, dove invece, per grazia di Dio, la guerra non c'è, o forse non c'è un certo tipo di guerra.
Allora è chiaro che non ci sfugge il fatto che come dire, possa esistere l'utilità. Anche le tende, anche quelle della protezione civile classiche hanno un'utilità, non c'è dubbio.
Certo, a seconda dei casi, se c'è un terremoto tu pianti la tenda lì per lì.
Ma qua la cosa che brucia è un'altra, e non è nemmeno il discorso sulla guerra. Noi siamo convinti che siamo in guerra, noi siamo convinti che i poveri sono in guerra, il problema è che la guerra è contro di loro. E loro sono solo le vittime di questa guerra, i morti sono tutti quanti nostri, i profitti che ogni guerra genera invece sono tutti quanti dei padroni. Io però non ricordo, ecco, questo è il salto di qualità. Ormai noi andiamo alla guerra sponsorizzata, cioè alla fine quello che resta sulle macerie di tutta questa vicenda è la luce scintillante IKEA, certo, che comunque, voglio dire, i moduli vengono comprati all'IKEA, sì. Cioè addirittura si abdica anche a come dire, una progettualità che ha a che fare in generale questo magari con le emergenze, magari con la protezione civile, magari con l'assistenza, con la capacità di intervenire, perché vai all'IKEA a comprare il modulo prefabbricato, cioè e questo la dice lunga. Ecco, non è un problema in sé per sé dell'oggetto tenda o dell'oggetto, chiaramente, che poi non sappiamo bene come chiamarli, è chiaro. Cioè qualcuno li paragona a dei bagni chimici, a me sembrano meno solidi questi dell'IKEA, se devo dire la verità. È chiaro che le emergenze esistono, ma il problema ed esistono le guerre, il problema è proprio questo. Effettivamente qui siamo di fronte a una guerra, una guerra vera e propria che adesso la Raggi ha dichiarato nei confronti degli occupanti di Gaza e a livello globale è stata dichiarata nei confronti poi della popolazione civile, perché siamo di fronte a delle misure sempre più che pretendono di estrarre sempre di più da un corpo sociale martoriato che comunque non trova nessuna collocazione, nessun tipo di destino, nessun tipo di prospettiva all'interno di quella che è la cornice dello Stato-Nazione. Ecco, a Ostia vanno a votare il 36% delle persone. Questo la dice lunga, essendo che tutte queste persone escluse, marginate, attaccate, cominciano a essere un pericolo per chi invece sta facendo questi interessi, si prendono le contromisure. La prigione per poveri è una di queste.
Insomma, è anche piuttosto preoccupante, ecco, anche perché oltre, diciamo, alla pratica c'è anche tutta l'ideologia dietro che fa davvero impressione, insomma.
Certo.
Al di là dell'emergenza, del dover mettere 50 o 100 persone da una parte invece che dall'altra, teorizzare tutto questo, insomma, lascia il sapore in bocca che sappiamo. Va bene, e Cristiano, come dire, grazie mille come sempre per averci illustrato bene la situazione, perché poi arrivano notizie, spizzichi, bocconi, è sempre difficile avere un quadro generale della situazione, mi pare che sia stato ampiamente esaustivo da questo punto di vista.
Grazie a voi per lo spazio.
Ci risentiremo per raccontare quello che viene fatto contro questo tipo di iniziative, che viene fatto, insomma. Tu hai raccontato, hai ricordato quello che succede a Santi Apostoli, che continua a succedere da 4 mesi a questa parte, e si sta ancora lì comunque tutti insieme.
È vero, a presto.
Va benissimo, un abbraccio.
Grazie.
Ciao Cristiano, ciao.